Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Educato. In studio Giulia Foschi e Stefania Bernardini. I titoli.
Naufragio del Costa Concordia. Nell'ordinanza del GIP tutte le responsabilità di Schettino. La procura fa ricorso contro la concessione degli arresti domiciliari.
Monti a Londra per cercare di tranquillizzare i mercati e intanto piazza affari in parità e spread in calo.
Riapre la Fincantieri di Ancona. Ai nostri microfoni il segretario regionale della FIOM.
Dopodomani al Teatro Sanzio di Urbino la prima dello spettacolo L'arte del dubbio. La nostra intervista alla protagonista Ottavia Piccolo.
Il naufragio del Concordia. È in corso alla Camera l'informativa del Governo. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha illustrato le operazioni di prelievo del carburante e i rischi ambientali legati al maltempo. La Procura, intanto, ha deciso che farà ricorso contro la concessione dei domiciliari al comandante Francesco Schettino, il servizio di Martina Manfredi.
Imperizia, negligenza e sconsideratezza dall'inizio alla fine delle operazioni, ma il carcere è eccessivo. Così il GIP di Grosseto, che ha disposto i domiciliari per Francesco Schettino, definisce il comportamento del comandante del Concordia e ricostruisce in 8 pagine il naufragio, attribuendogli gravi colpe. L'eccessivo avvicinamento prima, la sbagliata valutazione dei danni dell'impatto poi e infine il ritardo nel segnalare l'emergenza. La procura non condivide però la scelta del GIP e farà ricorso contro la concessione dei domiciliari. Non vorremmo possa sottrarsi alle sue responsabilità, ha detto il PM Francesco Verusio. È possibile possa fuggire o che da casa sua possa avere contatti con persone che hanno a che fare con la catena di comando della nave. Intanto la nave continua a muoversi, rallentando le ricerche a bordo. Il ministro dell'Ambiente Clini, in un'informativa del governo alla Camera, ha ribadito che saranno necessarie almeno 2 settimane per vuotare i serbatoi, perché il carburante a bassa temperatura è diventato più denso e andrà riscaldato prima di essere rimosso. Il bilancio della sciagura è di 11 morti e 28 dispersi. Il legale del comandante Schettino, oggi in conferenza stampa, ha dichiarato che non c'è pericolo di fuga per il suo assistito.
Convincerò i mercati che l'Italia è un paese solido. Questo è il messaggio del presidente del Consiglio Mario Monti in visita a Londra. Dopo il vertice con il primo ministro britannico Cameron, Monti ha incontrato a porte chiuse gli investitori della City di Londra. Intanto lo spread cala ancora, scendendo a 465 punti base. Intorno alla parità piazza affari, mentre l'euro continua a guadagnare leggermente sul dollaro.
Dopo 8 mesi di stop, riapre lo stabilimento Fincantieri di Ancona, il servizio di Paola Rosa Adragna.
È cambiato il vento nel porto della città dorica. L'accordo, siglato ieri da Fincantieri e sindacati, approvato all'unanimità dall'Assemblea dei lavoratori di Ancona, ha soddisfatto tutte le parti. Lo stabilimento riaprirà già da lunedì e la produzione riprenderà dai primi di febbraio con almeno 2 scafi. Non saranno più di 60 gli operai che andranno in mobilità e gli esuberi scenderanno da 205 a 180. La Fincantieri non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione, mentre commenta così il segretario FIOM CGL Giuseppe Ciarrocchi.
L'obiettivo era un obiettivo chiaro, Cantiere non deve chiudere, dobbiamo riportare Cantiere ancora e con grande determinazione e convinzione sotto lo slogan Mai Domi abbiamo portato avanti questo mandato e alla fine abbiamo raggiunto questo grande risultato di portare il lavoro nel cantiere e di dare prospettive e futuro a tantissimi lavoratori e famiglie. Una grande battaglia vinta da parte di tutti.
Il governo ha tagliato i fondi alle regioni per l'assistenza sociale, ma le Marche sono riuscite a salvarsi e a presentare il nuovo piano socio-sanitario. Sentiamo i particolari nel servizio di Doriana Leonardo.
La regione Marche, come una formichina parsimoniosa, ha risparmiato dove era possibile e messo da parte un piccolo tesoretto. 113 milioni di euro stanziati per il nuovo piano socio-sanitario, a cui vanno aggiunti i 180 milioni che i comuni investono in proprie iniziative. A dispetto del taglio del governo sul fondo statale servizi sociali, sono stati messi al sicuro gli interventi a favore dei disabili e delle famiglie più bisognose, gli aiuti ai soggetti in difficoltà e agli anziani. Fondi speciali anche per gli immigrati e per la lotta alla tratta delle persone. Ma la vera novità sono le carceri. Il piano sociosanitario prevede una serie di iniziative per far fronte alle difficili condizioni dei detenuti. Così l'assessore regionale ai servizi sociali Luca Marconi.
Abbiamo messo in campo una serie di iniziative. La prima è quella dell'inclusione lavorativa di detenuti. Poi l'inclusione sociale. Noi con dei percorsi di accompagnamento dell'ex detenuto, una volta che è uscito da un qualsiasi istituto penitenziario delle Marche, torna alla propria residenza e questo intervento lo deve accompagnare con le prime necessità, la casa se non ce l'ha, un'abitazione, il fitto.
C'è poi una terza iniziativa che riguarda le attività svolte in carcere dai detenuti, che avranno una biblioteca, un giornale interno e un teatro.
Riduzione del personale e dell'attività chirurgica. I cittadini di Pergola si mobilitano contro il depotenziamento dell'ospedale. Un esempio di buona sanità che non viene valorizzato dal piano sanitario regionale approvato a dicembre. Francesco Marinelli ha intervistato il sindaco di Pergola, Francesco Balzelli.
Cosa accadrà all'ospedale di Pergola con l'approvazione del nuovo piano sanitario regionale?
C'è il serio rischio che un esempio di buona sanità come l'ospedale di Pergola venga trasformato da alcuni politici e burocrati regionali in un vero e proprio cronicario.
Si parla di 100.000 euro d'attrezzature non utilizzate. Quali sono?
I due posti letto di terapia intensiva post-operatoria. Questi due posti letto giacciono inutilizzati da oltre un anno all'interno del nostro ospedale. Con quella strumentazione si potrebbero salvare tante vite del nostro territorio.
La protesta dei cittadini è iniziata a maggio. Quali sono le vostre prossime iniziative?
Mi sono appellato al presidente Spacca, chiedendogli entro il 15 febbraio degli atti concreti. Se non verranno adottati degli atti amministrativi specifici, sarò costretto purtroppo ad impugnare il nuovo piano sanitario di fronte alla giustizia amministrativa.
Sarà il Teatro Sanzio di Urbino a ospitare la prima assoluta dell'Arte del Dubbio con Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 20 gennaio con la regia di Sergio Fantoni, il servizio di Nicole Sara Misiti.
Ma se passa il ricordo di questa serata, una cosa c'è, una sola, che non va scordata.
Ed è quanto è prezioso il dubitare per non farsi in alcun modo raggirare.
Così Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani concludono lo spettacolo. Una moderna commedia dell'arte attraversata dal dubbio. Giochi di parole, interrogatori, processi sono alcuni degli strumenti usati per mostrare come il dubbio si insinua nella vita. Un teatrino stilizzato, costruito sul palcoscenico con il sipario, le luci, le entrate, ricorda il teatro cabaret di Bertolt Brecht. Sentiamo Ottavia Piccolo.
I trucchi sono tutti evidenti, dichiarati, appunto. Entriamo dietro delle sagome che raccontano un po' qual è il personaggio. Usiamo delle sagome per fare Adamo ed Eva, abbiamo poi delle altre sagome così che raccontano i vestiti dei coniugi Thompson per il manualetto della persuasione. Quindi però tutto molto dichiarato, poi cappelli, barba, baffi, parrucche, ma tutto molto molto evidente.
Perché questa scelta?
Ma perché appunto siamo degli attori, dei saltimbanchi che raccontano le cose ma mostrano anche, diciamo, i trucchi per farle.
Finalmente anche Urbino avrà la sua via intitolata a Carlo Bo, rettore dell'Università Ducale per oltre 50 anni. Sabato la cerimonia inaugurale, durante la quale saranno scoperte due targhe e verrà proiettato un filmato in memoria del critico letterario, il servizio di Valentina Bicchiarelli.
Una passeggiata all'ombra dei Torricini è lo spazio che Urbino dedica nel cuore del suo centro storico alla memoria di Carlo Bo. Dopo un'opera di restyling, il viale alberato che dal teatro porta all'uscita dalle mura, conosciuto da tutti come Il Pincio, avrà il nome del critico letterario che ha legato la sua vita all'Ateneo Ducale dal 1947 al 2001. A segnalarlo due targhe, una in ferro battuto e una in pietra all'inizio e alla fine della via. Un tributo importante della città che arriva però un poi in ritardo. È passato quasi un anno dal centenario della nascita di Bo, che ricorreva il 25 gennaio 2011, e 6 mesi sono trascorsi dal decennale della morte. Stefano Pivato, rettore dell'università.
Basterebbe rileggere le memorie di Carlo Bo, dello sconforto che Carlo Bo provò negli anni 40, la prima volta che venne Urbino, si mise, come lui stesso confessò, a piangere, se ne voleva scappare. Questo ci dà l'idea di cosa fosse Urbino oltre mezzo secolo fa e di quanto Carlo Bo l'ha trasformato. Questo direi che è il ricordo che mi darà passando da quella via.
Charlotte Casiraghi e Pippa Middleton dichiarano guerra ai paparazzi. La figlia di Carolina di Monaco si è rivolta allo stesso avvocato al quale aveva chiesto aiuto Lady Diana, denunciando la violazione della propria privacy. Ossessionata dai fotografi che la pedinano tutto il giorno, anche la sorella minore di Kate Middleton, duchessa di Cambridge, ha minacciato di ricorrere alle vie legali. Pare che sia vittima di almeno 400 scatti al giorno.
Questo giornale è stato coordinato da Davide Maria De Luca. Potete riascoltarlo sul nostro sito ifg.uniurb.it. Buona serata da Stefania Bernardini e Giulia Foschi. Linea a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.